siamo riusciti a far addormentare il nostro, come si chiama?
Nemo.
Nemo.
Come potete vedere, avete visto di carne al fuoco ce n'è quest'uomo, in questi ormai più di 40 anni ne ha fatte di ogni.
Sì, ma...
Allora, la prima cosa che ti chiedo, magari prima di passare appunto proprio a Hong Kong e magari anche alle ultime, se hai notizie, visto che tu è 3 mesi che sei qua, no? Ormai dopodomani riparti e poi per 3 anni non torna, e quindi dobbiamo approfittarne adesso. Se hai, cioè, raccontarci un po'. Anche capire questo movimento, perché è partito il movimento della difesa della democrazia contro una legge sull'estradizione, poi dopo ha cambiato anche percorso. Però raccontarci un po', visto che alcune persone che sono qui hanno fatto le lotte negli anni 70 insieme a te, hanno occupato le case, un po' qual era la situazione allora e come ti sei mosso
Ecco,
rispetto a queste cose.
magari partiamo da allora, prima.
Sì.
Allora, quando sono andato al PIME, un giorno alcuni miei compagni mi hanno detto: ma tu vai sempre lì con gli scout, vai all'oratorio così, ma vieni con noi al consiglio di zona, così vedrai qualcosa un po' di diverso. E allora siamo andati a vedere, erano i tempi in cui diciamo, gli immigrati dal sud occupavano, che vivevano nelle cascine, facevano le occupazioni a Milano. E allora ho detto: ma perché non facciamo lo stesso appunto al ticinese? E allora abbiamo cominciato appunto al Caina Miglio Grande 4 e 6, il primo comitato inquilini. E da lì è partito un po' tutta la contestazione della festa del Naviglio. Quindi adesso alla sera qui quando girate vedete tutta questa strumentalizzazione dei Navigli. Allora noi cercavamo di difendere il quartiere da questa strumentalizzazione e facevamo anche tante... Quindi allora il ticinese era così, no? Cioè più o meno, cioè questa qui era l'edicola famosa sulla Darsena. E le case erano queste, cioè era la situazione di allora, no? E allora noi avevamo fatto un gruppetto alla parrocchia di Santa Maria Navigliola, un gruppo trasformazione sociale, però lavoravamo con l'Unione Inquilini e gli altri gruppi, diciamo, abbastanza diciamo, impegnati appunto nelle lotte per la casa, e facevamo questo giornalino. Quindi lo vedete, su cui ho scritto anch'io vari articoli vari, no? E, 71, 70, dunque questo è del 73, penso. No, aprile 74, quindi questo. E questo un po' prima, forse. Cioè, quindi la festa del Naviglio è voluta dai padroni. Oggi si attira l'attenzione sulle facciate tipiche, domani si buttano fuori gli inquilini per dionare gli interni e affrittare a prezzi altissimi. Era la profezia che dopo ormai è diventata completa realtà, purtroppo. No all'espulsione degli lavoratori dal centro. E questi erano i manifestini che attaccavamo negli edifici sotto, no? Allora si usava attaccarli su. Ecco qui più o meno il nostro si chiamava Coordinamento dei Comitati Inquilini del Ticinese. Da queste case non ci muoviamo, e purtroppo li hanno cacciati via tutti. Quindi no alla truffa delle vendite frazionate. Una volta stavamo attaccando in Ripa Ticinese al 9, è arrivata la polizia, stavamo attaccando lì su. I poliziotti vengono giù: beh, cosa fate? No, vabbè, però avete ragione, dicevano, vabbè, qualcuno aveva ancora un po' di coscienza. Poi c'erano questi volantini che ne abbiamo distribuiti 15.000 di questi alla festa del Naviglio del 73 o 74. E da lì appunto è nata l'ispirazione anche per impegnarci poi a Hong Kong. Questo è del 24 maggio del 73, penso che era la festa del Naviglio. Se volete leggerli dopo. E E arrivato ad Hong Kong, primi mesi studia la lingua, poi ho chiesto di andare a vivere in una zona di baraccati, e c'era una zona che dovevano appunto demolire, e allora c'erano i padroncini che vivevano in queste baracche, che hanno fatto un movimento per difendere i loro così business che facevano, però i baraccati che vivevano nelle baracche non c'era nessuno che... Allora abbiamo cominciato a... Dice, ma sa, facciamo qualcosa, ho cominciato ad attaccare questi manifestini. Dice, ma qui non si fa così in Hong Kong, si usano gli striscioni. Quindi allora ho cominciato a imparare il metodo in Cina e ad Hong Kong. Quindi poi siamo andati in manifestazione al Dipartimento della Casa, ho fatto una conferenza stampa, sono arrivati i giornalisti e non parlava nessuno. Noi abituati in Italia che tutti quando c'era qualcosa tutti dicevano a loro. E allora i giornalisti dicono, ma dove sono i Toi Pio? Dove sono i rappresentanti? Ma che rappresentanti? La gente abituata in Italia. E no, ci vogliono i rappresentanti, perché in Cina non sono tutti che parlano, parlano solo i rappresentanti. No? Meno male che dopo un vecchietto è saltato, ha cominciato a parlare, allora anche tutti gli altri hanno cominciato. E quindi siamo andati a fare la manifestazione al Dipartimento della Casa, alla mattina... Grande successo, abbiamo tenuto di posporre la demolizione per un mese. Pomeriggio torno a casa, fumo, incendio, hanno bruciato tutte le baracche. Cioè il governo di Hong Kong usava la mafia locale, quindi se i baraccati non andavano via bruciavano tutte le baracche, quindi finito tutto, cioè tutti mandati nei centri sfrattati, senza luce, senza niente. 20 famiglie che vivevano in un baraccone così, quindi. E da lì è cominciato tutto questo impegno nelle appunto con i baraccati, e poi alcuni ci hanno introdotto alla gente delle barche, quindi siamo andati a vivere in barca in due per 10 anni, poi abbiamo tenuto la casa non perché avevamo vinto, perché è difficile vincere le battaglie anche se devi farle, quindi... ma perché il governo aveva bisogno di quel pezzo lì, quindi ha coperto il mare, ha mandato tutti i baraccati a riva e ci è andato, no, la gente delle barche a riva, e è andato delle baracche governative, cioè il governo inglese costruiva delle baracche e poi te le affittava e tu andavi dentro fin quando non ti davano la casa popolare, no? E allora con mio amico Franco lì abbiamo vissuto 10 anni in una baracca governativa. Poi lui è andato via, poi ho fatto anche un anno con i senza casa sotto i ponti, anche lì abbiamo fatto un piccolo movimento. Insomma. E nel 1999, siccome Hong Kong era ritornata alla Cina, vergogna, queste baracche governative fatte dagli inglesi, allora ci è andato a tutti la casa popolare. E l'è andata anche a me, e da 20 anni vivo in questo locale al 19° piano in un edificio di 35 piani con 3.000 persone in un edificio solo, quindi nel nostro quartiere ce ne sono 15 di questi edifici, per cui si fa svelto farsi un po' di persone. Perché a Hong Kong allora c'era la politica di concentrare tutte le fabbriche in una zona e tutta la gente che doveva andare a lavorarci vicino, quindi tutti questi edifici altissimi. Per cui... E allora, si cercava di far passare delle idee un po' diverse, cioè nuove, eccetera, così. Dal problema della casa ci siamo spostati al problema dell'immigrazione. C'erano queste famiglie appunto che erano venute in Hong Kong e i figli erano nati in Cina, loro potevano portare solo un figlio dalla Cina, se ne avevano di più dovevano lasciarli in Cina, venire a Hong Kong. E allora il tribunale di Hong Kong ha detto no, adesso possono venire tutti, al che il governo di Hong Kong ha raccontato bugie alla gente, ha detto che in 10 anni sarebbero venuti 1,5 milioni di questi figli legittimi e illegittimi a portare via il lavoro alla gente comune, eccetera, così. E da lì è partito appunto questo movimento per il diritto di cittadinanza di questi figli, che ha avuto fasi alterne, addirittura fasi tragiche, perché questo è partito nel 1999, nel 2000 c'è stato un gruppo di loro che si era messo in testa che se loro facevano un'azione decisa potevano ottenere la riunificazione familiare, e allora sono andati all'edificio dell'immigrazione, volevano fare dei gesti clamorosi, allora siamo andati là, siamo riusciti a bloccarli, però una settimana dopo loro sapevano che noi saremmo andati in Cina con dei gruppi così che conoscevamo, sono andati su una 25 con l'acqua raggia e hanno chiamato la polizia due volte, poi alla fine alcuni sono andati via, sono rimasti lì una quindicina, e quelli dell'immigrazione hanno chiamato la polizia, i pompieri, ma li hanno lasciati giù. Loro nel 13° piano hanno deciso di arrestarli. Quando sono entrati per arrestarli, quelli si sono buttati l'acqua raggia addosso, 50 feriti e 2 morti, cioè in un attimo, perché poi è venuta giù l'acqua perché antincendio, eccetera. E da lì, in pratica, il governo di Hong Kong aveva già messo tutta la gente di Hong Kong contro di noi, che dice adesso verranno 1,5 milioni dalla Cina, vi porteranno via, qui e là, eccetera. Poi c'è stato un morto anche dell'immigrazione, un morto dei nostri, quindi avevamo tutta la gente contro. Ed è stato allora che il governo, è stato lui a cominciare il processo del localismo, cioè noi gente di Hong Kong siamo superiori alla gente della Cina, no? Cioè l'idea, perché noi abbiamo avuto un passato con gli inglesi, libertà, democrazia, eccetera, la Cina tutto nero, tutto, diciamo, comunismo, ladrone che ha portato via. Quindi, e perché anche quando è morto Mao, nel 1976, 2 anni dopo che ero arrivato a Hong Kong, è andata su l'ala destra, no? Cioè la destra del Partito Comunista, cioè, mentre Mao con i suoi erano un po' l'ala sinistra, cioè la rivoluzione culturale, eccetera, così, e la fazione di Deng Xiaoping ha coniato l'idea una patria, quindi una patria, due sistemi, cioè sistema comunista, fra virgolette, in Cina e capitalista in Hong Kong. Mao diceva che questi non erano comunisti, erano revisionisti, cioè nel senso che andavano sulla strada di un capitalismo di Stato, mantenendo, diciamo, la polizia che c'era prima, l'ordine, diciamo, anche lì fra virgolette, che c'era prima. Quindi ha preso la parte peggiore della cosiddetta apertura economica e quella peggiore del controllo stretto dello Stato. Quindi da allora, insomma, anche noi abbiamo criticato questa politica, anche se per contraddizione ha permesso a noi di entrare in Cina, no? Quindi, per cui nel 91 io finalmente ho avuto l'occasione di entrare in Cina, ho fatto più di 20 anni, cioè dentro, e la mia speranza è quella appunto di andare ancora in Cina a spendere gli ultimi anni, possibilmente là appunto all'interno. E tutti questi movimenti, no, dei baraccati, della gente delle barche, del diritto di cittadinanza, poi tantissimi altri, c'erano giovani che appunto difendevano i contadini dei nuovi territori, che sarebbe, diciamo, la parte di Hong Kong vicina alla Cina, molto vasti, no, questi nuovi territori, difendevano questi contadini dalle espropriazioni delle grosse compagnie, diciamo, edilizie, eccetera. E sono stati arrestati e mandati, diciamo, in prigione questi giovani, no? Allora, tutti questi movimenti sono confluiti nel movimento delle ombrelle gialle. Perché c'è stato questo movimento? Allora, La Cina aveva promesso che nel 2017 ci sarebbe stata l'elezione diretta del chief executive, che sarebbe il capo di Hong Kong, sarebbe l'ex governatore inglese. Quindi. Allora ha promesso che avrebbe dato un voto a ciascun cittadino di Hong Kong, quindi 7 milioni e mezzo di abitanti, ognuno un voto, a parte i bambini. Però il 31 agosto del 2014 hanno fatto l'incontro e hanno deciso che tutti avrebbero avuto un voto, però i tre candidati li avrebbe scelti Pechino. Quindi un'elezione democratica perfetta, no? Quindi, al che due professori dell'università protestanti e un pastore protestante avevano già detto l'anno prima, nel 2013, se non ci danno l'elezione diretta del chief executive, noi occuperemo il centro di Hong Kong. Si rifacevano a Occupy Wall Street negli Stati Uniti, non so se il 2010 o il 2011. Allora c'era già stata un'occupazione ad Hong Kong, del centro di Hong Kong, da parte di quei giovani che appunto sostenevano i contadini dei nuovi territori. Avevano occupato il basamento della Hong Kong Shanghai Bank, perché è vuoto sotto, per 11 mesi. Quindi tutti questi giovani hanno occupato il centro di Hong Kong. E allora questi, diciamo, professori hanno detto: occuperemo il centro di Hong Kong. Ho detto, ma allora tutti i pro-governo dicono: ma occupate il centro di Hong Kong. Allora occuperemo pacificamente il centro di Hong Kong. Hanno aggiunto pacificamente. E dopo, occuperemo per 2 giorni il centro di Hong Kong. Quindi... Solo che appunto dopo il 31 agosto del 2014 gli studenti sono partiti, studenti universitari e studenti delle scuole secondarie, sono partiti, si chiama Hong Kong Federation of Students, che raccoglieva tutti i movimenti studenteschi, i gruppi studenteschi delle università di Hong Kong. In Hong Kong c'è una decina di università, quindi l'università cinese, l'università di Hong Kong, il Politecnico, l'Università della Scienza e Tecnologia, eccetera. E tutti confluivano in questa Hong Kong Federation of Students. Fra l'altro, in questa Hong Kong Federation of Students, noi dell'Università del Diritto di Cittadinanza facevamo scuola lì da loro, con questi rifugiati che vengono appunto da un po' da tutto il mondo, quindi una scuola, diciamo, internazionale, anche se non è una scuola, diciamo, ufficiale, nel senso. Nel settembre del 2014 ci hanno detto: guardate, cercate un altro posto, perché d'ora in avanti noi dovevamo fare assemblee tutti i giorni, perché avevano organizzato uno sciopero della scuola di tutti gli studenti universitari di Hong Kong. Ci hanno partecipato 15.000, cioè c'era anche le foto e tutto eccetera, e hanno deciso di, invece di fare scuola nell'università, la facciamo davanti al governo. E allora i professori dell'università andavano davanti al governo a fare scuola, eccetera, così. Gli studenti delle scuole secondarie, anche loro, andiamo lì, eccetera. Abbiamo fatto una manifestazione con i nostri lì del diritto di cittadinanza il 26 settembre del 2014. Mentre torniamo a casa, vediamo che c'è un gruppo di studenti delle scuole secondarie con uno accesissimo che li arringava, dice: qui dobbiamo... Si chiamava Joshua Wong, questo. Lui era un ragazzo che a 14 anni, con altri ragazzi, ha fatto uno sciopero della fame perché il governo di Hong Kong voleva introdurre l'educazione nazionale, cioè dovevano parlare della storia della Cina, poi il Partito Comunista, eccetera, così. E allora loro si erano opposti, cioè l'organizzazione nazionale, nel 2012 questo. Lui stava arringando, cioè stava parlando con questi studenti, e noi siamo andati a casa. Alla sera guardiamo il telegiornale, 200 di loro erano entrati nel cortile del governo, che di per sé doveva essere aperto a tutti, ma l'avevano chiuso perché volevano difendere dalle manifestazioni, e con gli studenti universitari. La polizia li ha arrestati, li ha messi, alla, diciamo, li ha tenuti alla stazione di polizia per 2 giorni, al che tutte le famiglie, anche di questi molto giovani, quindi 15-16 anni, eccetera, più altra gente che li sosteneva, hanno cominciato a arrivare lì al centro di Hong Kong, dove c'era la stazione di polizia, poi dove c'erano state, appunto, hanno occupato questo cortile. E il 27, che era sabato, appunto, mi hanno telefonato questi alcuni studenti cattolici, dice: guarda, la polizia sta preparando una strage, domani faranno un'altra Tiananmen. Conoscete tutti Tiananmen, no? Cosa è successo nel 1989. E allora vieni a portarci la comunione, almeno noi facciamo la comunione, se ci ammazzano andremo in paradiso. Cioè, adesso dico io questo. Allora ho detto, beh, allora facciamo la messa invece di fare la comunione. Allora la mattina dopo, che era il 28, domenica, arrivo lì e c'era il cardinal Zen, che vabbè, era, allora era molto dentro, né? Che aveva dormito tutta la notte con gli studenti. E allora dice, sì, va a dire la messa lì. Allora abbiamo detto la messa in piazza. E poi al pomeriggio avevamo il concerto della nostra scuola, perché facciamo ogni 2 anni. Abbiamo finito il concerto e ho detto, ma sai cosa è successo? No, erano arrivate a meno 40-50 mila persone davanti al Parlamento, e la polizia aveva caricato con i lacrimogeni per la prima volta dopo i disordini del 1967, cioè durante la rivoluzione culturale, quando c'erano stati appunto i disordini, i riots, li chiamano in inglese, eccetera, così. E alla sera sentiamo la radio, la gente aveva occupato 5 grosse strade di Hong Kong, quindi più di non so, 80-90 mila persone, cioè, quindi sulle strade. Allora il giorno dopo siamo andati lì, cioè un po' di qui, un po' di là, da una parte o dall'altra, e l'occupazione è durata 79 giorni. Quindi le strade principali di Hong Kong erano tutte occupate. Cioè, se siete stati a Hong Kong, c'era la Nathan Road, che è quella di Kowloon, che è quella principale, e poi la strada principale di Hong Kong. Quindi, perché l'hanno chiamata Rivoluzione delle Ombrelle? Perché quando il 28 settembre la polizia ha caricato, prima con i lacrimogeni, poi con gli gas urticanti, loro si difendevano con le ombrelle, cioè quelli spruzzavano e loro con l'ombrello si difendevano la faccia, eccetera, così. E siamo andati avanti appunto con loro. Poi la domenica dopo dice, ma abbiamo fatto la messa settimana scorsa, facciamola ancora questa settimana. E da allora fino adesso tutte le domeniche abbiamo detto la messa lì davanti al governo, ed è continuata per 5 anni questa messa. Quindi le ombrelle erano gialle perché il colore giallo nella storia cinese è il colore della contestazione, quindi ombrello giallo per quello. E finiti 79 giorni, dopo c'è stato il cosiddetto riflusso, quindi il governo ha aspettato 2 anni prima di far arrestare tutti i responsabili del movimento e metterli in prigione. E l'anno scorso hanno condannato i leader, quei 3 leader lì della protestanti, a 16 mesi di prigione, e uno ancora dentro adesso, gli altri vabbè, sono più altri, e pensavano che ormai fosse tutto finito, per cui gli studenti divisi completamente. Cioè, tant'è vero che in questi anni che andavano su alla Confederation of Students erano i nostri rifugiati che andavano su a fare scuola, ma gli altri studenti, perché tutti i gruppi si erano staccati dalla Confederation of Students, cioè, Il motivo qual era? Il motivo era, purtroppo, che gli studenti di Hong Kong, società selvaggiamente capitalista, l'idea è: io impiego un capitale, devo ottenere subito il risultato. Quindi noi abbiamo fatto questa lotta. Perché dopo 79 giorni non abbiamo avuto risultato? La colpa è vostra, Hong Kong Federation of Students, perché non avete diretto bene il movimento. Mi ha detto: ma cosa vuoi ottenere con la Cina di 1.300 milioni di abitanti subito? È una roba che bisogna fare a lungo termine, no? Il movimento è già stato positivo, e 79 giorni in occupazione, no? Immaginate che gli studenti occupino Piazza del Duomo, Piazza Castello e via Torino, no, per 79 giorni. La polizia cosa fa? Cioè, e dopo 79 giorni noi vogliamo... No. Quindi gli studenti si erano dispersi, i giovani non si vedevano più, noi continuavamo la nostra messetta, sai, 15 persone tutte le domeniche, veniva la polizia tutte le domeniche a fotografarci. Poi c'era invece un gruppo di vecchietti che tutte le sere si trovava in una strada di Hong Kong, sai, a un Choi Kai, no? Fino adesso tutte le sere si sono trovati, no? Dalle 9 alle 11 di sera, anche adesso si trovano, quindi per 5 anni, no? Cioè, allora, tutto finito, basta, arrestati, messi in prigione, sì, un po' di protesta, cioè, eccetera, così. Quest'anno, a febbraio, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza di Hong Kong, vanno a Taiwan e lui uccide la ragazza, il ragazzo uccide la ragazza. Scappa in Hong Kong e Taiwan lo richiede per fare il processo, no? Ma non c'era la legge dell'estradizione, cioè non c'era un accordo fra Hong Kong e Taiwan. Il governo di Hong Kong, dicono che è stata la Carrie Lam, ma secondo me non era solo lei, c'era tutto il governo, addirittura Pechino. Dice: beh, facciamo la legge di estradizione con Taiwan, la facciamo anche con la Cina. Al che, no, un momento, che vuol dire che tu potevi essere arrestato in Hong Kong, ma mandato in tribunale in Cina. Scontri in Parlamento, perché dopo gli inglesi che facevano loro i parlamentari, c'è stata finalmente la elezione libera, quindi c'è anche dei democratici nel Parlamento, scontri anche, diciamo, fisici, però era sempre una roba nel Parlamento. Però si vedeva che la gente, soprattutto la classe media, erano preoccupati. No. Perché? Perché in Cina c'è ancora la pena di morte, e in Hong Kong non c'è più dagli anni 60, e il 70% delle pene di morte nel mondo sono eseguite in Cina. Un anno ci sono stati anche 10.000, l'ha detto uno dei rappresentanti del Congresso del Popolo, quindi una notizia sicura. E soprattutto poi nel 2015 in Cina hanno arrestato più di 300 avvocati che cercavano di difendere i contadini cinesi, ma anche gli abitanti, cioè gli operai, dalle, diciamo, dall'oppressione dei boss locali, perché non c'è solo il governo di Pechino, c'è poi il governo di ciascuna regione, che volevano fare i soldi con queste compagnie di sviluppo edilizio, eccetera, così, no? Portavano via la terra ai contadini, e questi avvocati cercavano di difendere, no? Cioè, se c'erano dei comunisti, erano questi avvocati, no? Il governo mi ha fatto arrestare più di 300 e la maggioranza di loro non si sa ancora dove sono, addirittura sono ancora in prigione, quindi la gente di Hong Kong anche sa che i tribunali sono un po' pilotati in Cina, quindi per cui in maggio si è fatta una manifestazione con si pensava, ma verranno 10.000 persone. Sono venute 150.000 persone. Quindi quella giornata lì è stato, eravamo lì che dicevamo la messa la sera. 150.000, ma che roba! Perché non c'era stato più niente dopo la rivoluzione dell'ombrello. No? Pensate che durante la rivoluzione dell'ombrello sulle strade avevamo 2.000 tende, no? Cioè sulle, per cui. Vabbè, allora io appartenevo al gruppo, si chiama Civil Human Rights Front, cioè Fronte Civile dei Diritti Umani, che avevamo fatto nel 2003 quando il governo di Hong Kong voleva far passare l'articolo 23 dell'accordo Cina-Inghilterra, che in pratica imbavagliava la stampa, non permetteva più la libertà di espressione, eccetera. Così. E anche allora c'era stato 500.000 di persone sulle strade, cioè, e il governatore si era dovuto dimettere, eccetera, cioè il chief executive di allora. Allora con questo gruppo abbiamo preparato le manifestazioni di giugno. Io intanto ero andato in Cina, il 9 giugno doveva esserci questa manifestazione, e mi arrivano i messaggi da Hong Kong, ma sai che non si può più passare per le strade, c'è troppa gente, tutto qui e là, eccetera. Insomma, 1.000.000 di persone il 9 giugno. Il governo di Hong Kong, invece di dire 1.000.000 di persone al momento, vediamo questa legge, no, dice, diciamo, spinto da questi gruppi pro governo, non so, pro anche Pechino, non so, ho detto no, il 12 giugno noi facciamo passare la legge, così passata la legge, finito tutto, tutti a casa, eccetera. E allora il 1.000.000 di persone cosa ha fatto? Ha circondato il Parlamento di Hong Kong il mercoledì 12, quindi decine di migliaia di persone, anche il giorno di lavoro, e non ha fatto entrare i parlamentari, quindi la legge non è potuta passare. Ma la polizia ha caricato questi che circondavano il Parlamento e non solo ha lanciato i lacrimogeni, ma ha cominciato a picchiare forte. Cioè, hanno arrestato 41 di loro. Allora, la domenica successiva, il nostro gruppo ha fatto un'altra manifestazione, stavolta 2.000.000 di persone, cioè sulle strade di Hong Kong. E si chiedeva, e io qui non ero tanto d'accordo con loro, perché loro chiedevano l'abolizione della legge sull'estradizione secondo le dimissioni della governatrice, le Carrie Lam. Ma Carrie Lam, secondo me, sì, vabbè, ha responsabilità, però ha fatto anche delle cose positive, dopo se volete ve lo racconto. Cioè, dico, invece di chiedere le sue dimissioni, il secondo punto dovrebbe essere liberate tutti i prigionieri politici del movimento dell'ombrello che erano in prigione. Loro hanno circondato la stazione di polizia, eccetera. Perché non circondiamo anche una prigione? Cioè chiediamo la loro liberazione. E invece è passata la linea, chiediamo una commissione indipendente sui pestaggi della polizia, vabbè che era anche giusto, e chiediamo che i 41 arrestati non vengano processati, non vengano mandati in tribunale, che era. E da lì è cominciato tutto il 21 luglio, prima del 21 luglio, c'è il 1 luglio. Allora, 1 luglio intanto ero tornato dalla Cina, ho partecipato alla manifestazione che si fa tutti gli anni il 1 luglio, perché è l'anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, e dal appunto 2003 abbiamo fatto tutte queste grandi manifestazioni al 1 luglio, poi il 1 gennaio, eccetera. Partecipo alla manifestazione pacifica di 1.550.000 persone. Arriviamo verso la fine e c'è dei gruppi che dicono andate di lì, andate lì a fare. Dopo abbiamo capito, cioè io ho finito la manifestazione, siamo andati a casa, apriamo la televisione. Dunque, noi avevamo 20.000 poliziotti che controllavano la grande manifestazione, no? In 1.500.000 di loro sono riusciti ad entrare nel Parlamento di Hong Kong, Dico, ma 20.000 poliziotti dove erano? Hanno spaccato giù tutto, poi con lo spray hanno fatto tutte le robe lì. Secondo noi li hanno lasciati fare. Perché? Per mettere la gente contro il movimento del 1 milione, 2 milioni di persone. Vedi questi che cosa fanno, eccetera. E da lì è partito tutta una serie di robe che avete visto anche voi al telegiornale, eccetera. Per esempio il 21 luglio, improvvisamente, dopo un'altra manifestazione, quando questi giovani, giovanissimi, anche perché appunto un'altra cosa che ci aveva sorpreso era che i giovanissimi partecipavano alla manifestazione. Giovani, giovanissimi, soprattutto giovani, giovanissimi, erano venuti fuori probabilmente perché nel 2047 non ci sarà più una patria a due sistemi, ma ci sarà un sistema solo, e quindi questi giovani cosa faranno quando avranno 40 anni? Quindi preoccupati di quello sono venuti fuori. Addirittura in questi giorni hanno arrestato dei bambini di 10-12 anni, cioè 13, non so se avete visto le foto, vabbè. Comunque il 21 luglio, mentre tornavano, hanno vestiti tutti di nero, no? Tanto che adesso li chiamano gli scarafaggi, la polizia e quelli pro-establishment, non c'era. 300 mafiosi vestiti di bianco sono arrivati coi bastoni, ha cominciato a bastonare tutti questi che arrivavano con la metropolitana dalla manifestazione, pacifici. E a sangue da tutte le parti, eccetera. Loro chiamavano la polizia è arrivata 2 ore dopo, cioè quando già avevano pestato tutti. Quindi. E da lì, purtroppo, dopo loro, in altre occasioni, loro pestavano di qui, questi pestavano di là e avanti, cioè arriviamo più o meno al 68 italiano, cioè quando c'era questi, c'era la destra e la sinistra, e i poliziotti, eccetera, quindi. E quindi è andata avanti così, e appunto dopo hanno cominciato a spaccare nella metropolitana, anche perché la polizia entrava anche nella metropolitana a picchiare, addirittura buttava i gas lacrimogeni all'interno della metropolitana, quindi robe. Però ci è sembrato che a un certo punto non erano più i poliziotti di Hong Kong. Cioè, mentre la Cina metteva i carri armati ai confini con Hong Kong per impaurire la gente, adesso entriamo, facciamo un'altra Tiananmen, non ha mai fatto sta roba qui, perché poi a livello internazionale, però, secondo noi, ha travestito i suoi soldati o i poliziotti della Cina da poliziotti di Hong Kong, e quindi sono venuti giù e picchiavano. Perché pensiamo questo? Anzitutto perché alcuni di loro parlano mandarino, che non si parla in Hong Kong, cioè in tutto il Guangdong. E secondo perché quando c'è stato il movimento delle ombrelle, i poliziotti avevano arrestato uno e la televisione aveva filmato 7 di loro che gli hanno dato dei calci e dei pugni. Questi 7 poliziotti, per appunto diciamo volontà popolare, sono stati arrestati, mandati in tribunale e hanno fatto 8 mesi di prigione. Se vedete quello che è successo in questi mesi, altro che dare calci e pugni, cioè vedete gente già che sanguinava, che li pestavano ancora, eccetera. Poi andavano lì a chiedere i giornalisti: allora, ma da che parte venite voi? Quelli non parlavano, quindi probabilmente venivano, non sapevano il cantonese, quindi. E adesso c'è tutto questo. Poi una volta nella Nathan Road è andato un gruppo a protestare, è arrivato un proiettile, non so di quelli, adesso non mi ricordo bene, che ha centrato l'occhio di una ragazza e in pratica ha perso l'occhio. E allora tutta la gente per protesta sono andati all'aeroporto e hanno bloccato l'aeroporto per 2 giorni, cioè anche lì dicevano 1 milione di persone, beh, insomma forse un po' meno, ma comunque hanno bloccato l'aeroporto per 2 o 3 giorni, e lì quindi è diventata una roba internazionale, eccetera, così. Poi c'è state tante altre robe, le ragazze che venivano appunto arrestate, poi ne facevano di tutti i colori, eccetera, morti che hanno trovato in mare, che non si sa da che parte arrivano, suicidi di questi giovani che si buttavano giù dagli edifici per sconforto di quello che era successo, eccetera, così. E quindi adesso, appunto, se volete sapere qualcosa di più, abbiamo marito e moglie da Hong Kong, loro hanno vissuto in prima persona quello che è successo, potete chiedere loro direttamente, vi racconteranno tante storie che insomma sono... E poi abbiamo anche Michelina che viene dalla Cina e lei può dare una versione cinese di quello che sta succedendo in Hong Kong. Quindi adesso noi torniamo in Hong Kong dopodomani. Dicono, ma adesso tu come farai qui e là, eccetera. Io spero di fare subito il visto per la Cina, andare prima in Cina, se me lo danno, e poi dovrei andare a Taiwan per cantare, vabbè, perché ogni anno facciamo dei canti su Tiananmen, facciamo un CD, e allora ci hanno invitato a Taiwan a cantare, quindi vediamo come... comunque a tutti quelli che mi dicono, sta attento qui e là, eccetera, ma dico, ma noi... siamo abituati già, quindi primi anni 70, quando giravamo col nostro gruppo a raccogliere la carta per dare i soldi ai missionari, arrivavamo in via Francesco Sforza, dove si poteva entrare per gli scontri studenti polizia, tutti i sabati, quindi psicologicamente sappiamo già più o meno le dinamiche, quindi ecco, sì.